Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La lavanda nello storico paesaggio agricolo del Parco del Ticino Lombardo. Siamo state alla Cascina Lema di Robecco sul Naviglio nella città metropolitana di Milano. L'azienda biologica ha recuperato antiche coltivazioni e razze animali e introdotto la pianta dai fiori viola, che in questo periodo da alcuni anni si possono trovare anche nelle campagne della pianura e delle colline padane. Nella visita abbiamo trovato la gallina della ritirata, un lascito della battaglia di Magenta del 1859 tra francesi e austriaci. I transalpini, per alimentarsi, avevano trasportato con pollai mobili questi animali. Da poco tempo questa razza è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia ed è in attesa di quello del Ministero delle Politiche Agricole. Nella rubrica Le parole dell'agroecologia affrontiamo bulatura, la tecnica di coltivazione di una pianta vicino ad un'altra già sviluppata. L'ABC dei domini collettivi è indisponibilità, declinata anche in inalienabilità e inusucabilità. La crisi del riso giapponese è la protagonista delle multinazionali del cibo, queste sconosciute. Per le storie agroalimentari, la recensione del libro Pane Croatina sulla vitivinicoltura Stradella nell'Oltrepò Pavese. Ci sposteremo quindi a Mantova e a Palazzo Te per la rubrica Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi, che racconta il nuovo assetto dell'esterno della storica architettura di Giulio Romano. Siamo stati nella Cascina Lema di Robecco sul Naviglio, Parco del Ticino Lombardo, nella città metropolitana di Milano, dove il paesaggio agricolo si interseca con quello naturale delle rive del fiume. Una storia di protezione e valorizzazione dell'ecosistema iniziata nel 1974, sempre alle prese con le pressioni delle infrastrutture che crescono. Dal 2008 Raffaele De Cecchi e Valentina Parco coltivano con metodo biologico. Hanno quindi trasformato un angolo della frazione Carpenzago a ridosso del Naviglio Grande, in precedenza condotto in intensivo. Un cambio anche di paesaggio, quindi, con ripristino di aspetti storici per l'allevamento di bovini e volatili e la coltivazione di cereali e verdure. Non mancano le innovazioni come la lavanda, in fiore in queste settimane, in un turpudio di viole con farfalle, api e insetti impollinatori.
Questo è l'officinale.
Tra l'altro ho appena tagliato l'erba, per cui si vede proprio bene. Per cui questa lavanda, è, vedi, se noti, questa fiorita è la lavanda vera ed è praticamente la lavanda selvatica. Infatti si vede che è selvatica perché, se noti, ogni cespuglio è diverso dall'altro, come dimensione, come forma, come colore soprattutto. Si va dall'azzurrino al viola intenso, mentre quella che non è ancora fiorita, che fiorirà, penso inizierà settimana prossima, però nei cinque giorni, quella è la lavanda ibrida. Quelle sono piante ibride, quindi sono tutte uguali una rispetto all'altra. È molto più produttiva, ma è, diciamo che l'olio è di qualità inferiore. A noi, dire la verità, interessa relativamente.
Sì, ci aveva consigliato, che ci ha venduto le piantine, prendetele tutte e due e poi unite, fate una distillazione unica. Non si può chiaramente usare per uso alimentare, perché il lavandino non va per uso alimentare, però tutti gli altri sì.
Io vedo un po' di farfalle.
Sì, perché...
Oltre a un po' di api e...
Sì, perché la lavanda, quando è in fiore, richiama parecchi insetti impollinatori, parecchie farfalle anche, parecchie api, anche se purtroppo il nettare è scarso nel fiore di lavanda, per cui per fare un miele di lavanda puro bisognerebbe avere campagne
molto più estese,
sì. Però è molto attrattiva e anche in quel caso lì, nella crisi di questi anni degli impollinatori, avere specialmente verso la fine di luglio-agosto, avere piante in fiore è diventato un merce rara veramente per gli insetti, perché normalmente nelle campagne si fa piazza pulita di tutto e anche lungo le strade, con questo modo di sfalciare a destra manca. Dove non si sfalcia si usa il glifosato, per cui sia i fiori selvatici che gli impollinatori negli ultimi anni hanno risentito parecchio, insomma, di questi.
Com'è nata l'idea di coltivare lavanda alla Cascina Lema nel Parco del Ticino e come è cambiata dal 2008 a oggi, sentiamo ancora Raffaele De Cecchi e Valentina Parco.
L'unica fortuna di avere questa campagna piatta, senza niente, era che abbiamo potuto programmare a nostro piacimento in base a quello che volevamo fare.
E così abbiamo fatto, quindi fin dall'inizio abbiamo, sulla base delle attività che volevamo fare, i quantitativi più o meno, come doveva essere gestita, abbiamo suddiviso questa enorme campagna in appezzamenti più piccoli, un po' anche sulla base di come era una volta le campagne nel passato, che erano campagnette piccoline, piccoli appezzamenti suddivisi da filari, canali, eccetera. E noi abbiamo fatto più o meno la stessa cosa. Nel caso della lavanda, insieme anche ad altri filari di piante da frutta, i filari di lavanda sono serviti inizialmente a suddividere i vari appezzamenti in parte, per cui le prime piante che abbiamo coltivato di lavanda erano sparse un po' ovunque.
Anche per esempio
lungo il viale d'ingresso, sotto i pioppi c'erano due filari di lavanda. Dopodiché, qualche anno fa, quelle piante lì ormai erano troppo vecchie, per cui qualcuna c'è ancora, ma la maggior parte erano spaccate, aperte, per cui abbiamo dovuto sostituirle. In quel caso lì invece, siccome era più complicato andare a sostituirle lì dove erano, perché ormai era impossibile farlo in alcuni punti o era molto complicato,
abbiamo visto che non erano idonei perché ristagnava magari l'acqua, le piante non erano...
Sì. Per cui avevamo un appezzamento, quindi abbiamo fatto una campagna classica con i filari uno di fianco all'altro.
Perché l'idea della lavanda?
La lavanda è l'unico elemento che non c'entra nulla con la tradizione e con le coltivazioni della zona. Un po' per fare qualcosa di nuovo, un po' perché ci interessava per vari usi, tanto per cominciare per l'olio essenziale che si ricava, poi anche
per l'impollinazione,
perché abbiamo un piccolo apiario, per creare un paesaggio un po' diverso in questo periodo che è in fioritura. L'avevamo messo anche dei filari nell'orto perché contrasta in questo periodo specialmente che è in fiore alcuni parassiti, o aiuta a contrastare.
Cioè insomma, l'olio essenziale da...
Per cui, fra le varie attività, che ne facciamo diverse di cose, quella relativa alle aromatiche ci piaceva questa idea della lavanda.
Anche perché molte altre erbe officinali qui non sarebbero venute, in pianura non sono tante poi le possibilità.
Lasciamo la lavanda e riprendiamo il giro tra i campi di Cascinalema di Robecco sul Naviglio. Raffaele De Cè che ci racconta alcune produzioni e la loro rotazione, uno dei capisaldi della produzione biologica per ridurre la necessità della chimica di sintesi. Un orgoglio al piccolo bosco che si connette con il corridoio biologico del Naviglio Grande.
Qui abbiamo girasole, farro, questo che è maggese a riposo, frumento e favino, che facciamo ruotare. Ogni anno ruotano, hanno fabbisogni differenti, malerbe differenti, in questo modo si riesce, senza utilizzare fertilizzanti, concimi, diserbanti, che chiaramente noi non usiamo, a contenere le malerbe o comunque ad avere una produzione accettabile, senza costi, perché non
usando... Il favino lo date da mangiare?
Alla... Il favino sì, in quel caso lì per i polli, anche le vacche possono essere, però le vacche in quel caso lì noi diamo solo fieno e erba.
Quindi solo il pascolo.
Sì. Integro con i residui della lavorazione dei cereali e lo uso per fare la farina con cui devo mangiare al pollame. Proprio per un discorso che anche se si fa agricoltura biologica e si cerca di fare un'agricoltura non intensiva, in maniera che richiama un po' l'agricoltura tradizionale, comunque ha un impatto sull'ambiente, quindi per compensare un po' questo impatto, un piccolo appezzamento abbiamo voluto piantumare con piante e arbusti autoctoni, chiaramente. Quindi abbiamo creato un piccolo boschetto che ormai sono 15 anni quest'anno. Pian piano sta prendendo forma perché ci sono alberi di varie specie, quindi di varie dimensioni, varie forme, ci sono un sacco di arbusti. Quindi ci piace un po' questo angolo, ricreare una specie di ambiente pseudo naturale, o comunque di dare la possibilità anche a piante ed animali selvatici di trovare una specie di oasi nel deserto dell'agricoltura intensiva.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente la Cascinalema e il Parco del Ticino per le parole dell'agroecologia. Il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e coltivazione erbacee dell'Università Statale di Milano, ci racconta bulatura, la tecnica di coltivazione di piante diverse accanto ad altre già sviluppate.
La parola dell'agroecologia di oggi è bulatura. Si riferisce a una tecnica forse poco conosciuta, applicata in passato e ripresa oggi da aziende zootecniche che vogliono aumentare la produzione di foraggio, affrontando in modo sostenibile alcuni problemi di ordine anche agronomico, come la gestione delle infestanti. Vediamone sinteticamente i caratteri, ma prima ricordiamo alcune tecniche che riguardano l'avvio del prato di erba medica o di altre leguminose foraggere, il prato cosiddetto da vicenda o avvicendato. Questo viene generalmente seminato in autunno o meglio in primavera e può essere inserito nella rotazione agraria perché ha una durata di 3-4 anni. Questo prato è sempre stato studiato dagli agronomi come un sistema estremamente importante per almeno due ragioni. La prima, è una fonte di foraggio di altissima qualità per l'alta percentuale di proteine della biomassa. La seconda, è un sistema colturale che migliora la fertilità del terreno. Ricordiamo che il foraggio è sempre stato una fonte di ricchezza per le comunità rurali. Per lunghi secoli il foraggio è stato un vero e proprio carburante necessario per produrre, spostarsi, costruire. Non pensiamo soltanto all'allevamento per le produzioni di alimenti come carne, latte e i suoi derivati, ma pensiamo anche agli animali che fornivano la principale forza motrice per il lavoro nei campi, nei lavori più pesanti per la costruzione di edifici, per i trasporti di materiali, per le cavallerie degli eserciti, per gli sport. Quindi foraggio come preziosissima, indispensabile risorsa. Torniamo al prato avvicendato, è una fantastica invenzione del XVI secolo. Dicevamo ottimo sistema, ma con un tallone di Achille, cioè la produzione del primo anno, il primo taglio del primo anno è generalmente limitata per le difficoltà di crescita e per la competizione con le piante infestanti presenti in campo. Ecco che allora viene inventata la tecnica della bulatura, cioè non seminare la medica dopo la raccolta del frumento, ma seminare dentro questo nei mesi primaverili, prima che il frumento entri nella cosiddetta levata, cioè quella fase di rapida crescita in altezza che avviene generalmente in aprile. Il seme di medica o le giovani piantine sono così protette dal frumento stesso, trovano un ambiente favorevole fin dalle prime fasi per raggiungere poi alla raccolta del cereale di giugno, quando le piante di medica avranno già sviluppato un buon apparato fogliare. Con la raccolta del frumento, quindi, entrerà in scena, comparirà questo giovane prato che continuerà la propria crescita fino al primo taglio dell'anno della tarda primavera. A seguire i tagli successivi per 3-4 anni. La bulatura quindi è una tecnica di consociazione agraria molto particolare perché è temporanea. Consociazione temporanea, le due culture condividono un breve periodo di pochi mesi per coalizzarsi e combattere le infestanti, per trattenere anche e utilizzare meglio acqua, azoto e elementi nutritivi. Il primo taglio del medicaio così avviato è anticipato rispetto invece al primo taglio che con la tecnica tradizionale è anche piuttosto scarso e sporco, come dicevamo. Alcune aziende stanno utilizzando la bulatura, potremmo dire la trassemina, anche all'interno di colture estive come il mais. In sintesi, la bulatura è un ottimo esempio di come l'inventiva agronomica possa risolvere diversi problemi grazie alla osservazione di quanto avviene in natura, grazie alla fantasia, grazie alla capacità di sperimentare localmente nuove combinazioni a tutto vantaggio della biodiversità aziendale.
Torniamo alla cascina Lema di Robecco sul Naviglio, ci spostiamo nel pollaio ma anche nell'orto e alle vacche varzesi, unico presidio slow food del milanese. Sentiamo Raffaele De Cecchi e Valentina Parco.
Siamo pieni di rondini?
Questa è la parte dove abbiamo appunto, perché facciamo anche uova, per cui abbiamo galline che razzolano in giro tutto il giorno.
Sperimentazione di quest'anno?
Quest'anno ho voluto fare la sperimentazione che vada Dio. Cioè, ho allargato la parte del pollaio dove girano le galline e ci ho messo le patate. Tanto le galline non mangiano le patate.
Velenosa.
Mi tengono pulito perché noi cerchiamo sempre di fare un po' come i principi della permacultura, no? Su cui si basa la permacultura, cioè cercare di fare una cosa che poi in qualche modo ne beneficia anche qualcos'altro. In questo modo le galline hanno modo di razzolare, avere un po' di spazio in più per razzolare, vedi che si scavano, cercano
e le patate sono pulite senza che io debba fare nulla, usare. Allora, questa è la parte dove facciamo verdura. Cerchiamo di utilizzare delle tecniche tradizionali e insieme facciamo anche dei sistemi tipo la pacciamatura con la paglia, che sono quelle dell'orto sinergico. Cerchiamo di trovare un giusto mix. In questi anni abbiamo fatto diverse sperimentazioni, per cui in alcuni casi usiamo la paglia, tipo nel caso delle zucchine, delle zucche, dei cetrioli. In altri invece no, perché abbiamo visto che può creare dei problemi, tipo con le cipolle o i cornetti.
Mais, questo è l'otto figli di varietà antiche.
Coltiviamo un po' di mais, questo mais da polenta. Cerchiamo sempre, laddove possibile, sia con le razze animali che anche con la frutta o la verdura, di andare a cercare piante o specie, non dico rare, ma comunque un po' abbandonate e non di uso industriale, chiamiamolo così, che magari sono meno produttive o hanno meno diffusione per preservare anche la pianta o l'animale, quindi di diventare un presidio. Di solito hanno molte meno esigenze, si adattano molto più facilmente a condizioni magari critiche, per cui per esempio nel caso delle varzesi, quelle vacche lì, loro sono talmente rustiche che mangiano un po' di tutto e non hanno grandi problemi sanitari, tanto per dire. Mm-hmm. Piuttosto che le galline, anche la gallina della ritirata, stesso discorso. Non hanno una produzione di uova continua tutto l'anno, tutti i giorni, in compenso però non hanno nessuna grande esigenza nemmeno di cure piuttosto particolari, piuttosto che di alimentazione particolare, ecco.
La gallina della ritirata deve il suo nome alla battaglia di Magenta del 1859 tra francesi e austriaci. Lo scontro della seconda guerra d'indipendenza si è svolta anche sui campi di Robecco sul Naviglio. I transalpini, per alimentarsi, avevano trasportato con pollai mobili questa razza di galline. Dopo un lavoro di recupero genetico è stata riconosciuta dalla regione Lombardia ed è in attesa anche che lo faccia il Ministero delle Politiche Agricole. Sentiamo Raffaele De Cecchi.
Si chiama gallina della ritirata, è una razza che è stata creata proprio a partire dal 1859-60, in quegli anni lì, quando in questa zona del Magentino, le prime battaglie di indipendenza, quindi gli scontri tra i franco-piemontesi e gli austriaci, e allora le galline venivano proprio utilizzate per le uova, per le truppe. Quindi viaggiavano con una specie di pollai mobili pieni di galline per queste uova. E pare, così narra la leggenda, che appunto durante una di queste ritirate le truppe francesi abbiano abbandonato le loro varietà classiche che si erano portate dietro, i contadini della zona le hanno prese, hanno fatto degli incroci con quelle locali ed è venuta fuori questa gallina della ritirata, perché era ritirata della... Ed è classica, proprio tipica della zona del Magentino. Adesso c'è un allevatore appassionatissimo di Robecco che le ha recentemente, è riuscito proprio a far riconoscere la razza.
La descriviamo?
Il gallo, il maschio, è bellissimo, ha un piumaggio molto colorato, pittoresco. Il colore base è il nero, grigio e rosso brunastro, macchiettato di bianco, macchiettato di un po' di aranciato, mentre la gallina, la femmina, è un po' diversa. Classica è macchioline bianche, nere, grigie, con una specie di anche di crestina di penne sul capo, oppure può anche essere quasi completamente nera. Si ritrova anche nei dipinti nei fine 800, inizio 900, ci sono delle rappresentazioni. Il gallo è veramente spettacolare perché ha dei colori molto belli ed è una gallina, appunto, come spesso in vecchie razze, non ha una specializzazione, quindi è una gallina che è abbastanza piccola, non ha fatto tanta carne, non è specializzata in uova, ma molto rustica, per cui si adatta a mangiare quello che trova anche. Una buona strategia difensiva, spesso si trovano quelle che ho qui io libere, vanno, si rifugiano sugli alberi, in cima agli alberi, per passare la notte, per cui a volte è anche difficile riuscire a prenderle poi.
Per l'ABC dei domini collettivi, la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, ci racconta indisponibilità, declinata anche in inalienabilità e inusucabilità.
Vorrei iniziare citando una ricorrenza. 1525-2025. Quest'anno noi celebriamo i 500 anni dalla guerra contadina, una guerra che aveva infiammato l'Europa partendo dalla Germania ed era arrivata fino nel cuore più profondo delle nostre Alpi, ovvero il Sud Tirolo e il Trentino, voleva dilagare anche altrove e poi è stata ovviamente repressa nel sangue. A questo proposito vorrei citare le parole di Engels, che scrive un libro proprio riguardante la guerra dei contadini e ci racconta un po' chi erano questi contadini del 1525. Dice: sul contadino gravavano tutti gli strati dell'edificio sociale. Dappertutto era trattato come una cosa, come una bestia da soma e anche peggio. Se era un servo, era alla mercé della buona o cattiva grazia del suo padrone. La massima parte del suo tempo egli la doveva impiegare a lavorare sui beni del suo signore, su quello che guadagnava nelle poche ore libere dovevano essere pagate decime, interessi, censo, dogana, tassa per l'esenzione, imposta militare, imposta regionale, imposta imperiale. Il diritto di pesca e di caccia appartenevano al Signore. Quasi dappertutto i pascoli e i boschi collettivi erano stati dai signori tolti ai contadini con la violenza. Allora, che cosa ci racconta Engels? Ci racconta che quello che è successo veramente è stato questo. La guerra dei contadini è stata una rivolta per riappropriarsi delle proprie terre collettive, che ovviamente erano, come sono oggi, indisponibili, non potevano essere acquisite se non con la violenza, appunto come abbiamo visto nella storia, da parte di proprietari privati individuali.
Sono anche beni inalienabili.
Questa indisponibilità è un po' la parola che racchiude altre tre parole che sono previste dalla legge 168 del 2017, ovvero l'inalienabilità. Che cosa significa? Significa che tu non puoi vendere la proprietà collettiva, tu non puoi vendere neanche una particella fondiaria. Uno può dire: ma perché no? Se ha bisogno la collettività, perché non può vendere? Allora, l'indisponibilità e l'inalienabilità in questo caso sono una sorta di tutele che lo stesso Stato ha riconosciuto per proteggere questa cassaforte dell'umanità, che sono le proprietà collettive. Che cosa può succedere? Io posso decidere di dover per forza vendere. Allora cosa devo fare? Devo sdemanializzare il bene, quindi l'ente tutorio, in questo caso la regione o la provincia, deve dire: va bene, posso togliere il vincolo appunto di proprietà collettiva, ma attenzione, lo devo mettere immediatamente su un'altra particella fondiaria di pari valore, non di pari estensione, attenzione, di pari valore. Quindi se io devo vendere una particella fondiaria di un bosco, mettiamo di un ettaro, ma di bosco pregiato, e magari non ho nessun altro bosco a disposizione, devo andare a cercare un bene fondiario, può essere un pascolo, che sarà quindi più ampio, perché deve avere lo stesso valore comunque ecosistemico, lo stesso valore monetario, lo stesso valore di servizio.
È anche inusucapibile.
Anche questa è un'altra dei tre sottoinsiemi della parola indisponibile, nel senso che se io, il proprietario, una persona privata, individuale, io, mettiamolo, uso per 30 anni, non posso dichiararlo mio. Quindi dopo che io ho finito di usarlo, anche come privato, perché ho chiesto, o magari altro caso, non c'è un ente esponenziale che governa i domini collettivi giorno dopo giorno, ma sono in amministrazione separata del comune. Io sono un cittadino e lo uso per portare al pascolo la mia vacca. Lo faccio per 30 anni. Dopo 30 anni non posso dire: ah, adesso diventa mia, la faccio diventare patrimonio mio personale. Rimane così, cioè lo devo riconsegnare, tra l'altro lo devo riconsegnare migliorato in teoria, quindi non posso riconsegnarlo danneggiato, di nuovo alla collettività, che sia il comune o che sia l'ente esponenziale che se ne occupa.
Ribadiamo, cos'è un ente esponenziale?
L'ente esponenziale è quel comitato, in questo caso si chiamano ASBUC nel territorio d'Italia, in Trentina si chiamano ASUC, oppure hanno i mille altri nomi originari, partecipanze, consortele, quadre, come in Lombardia, piuttosto che regole, eccetera, eccetera, che hanno il compito di governare insieme alla collettività il bene. Quindi in Italia noi abbiamo due possibilità: o abbiamo la formazione dell'ente esponenziale, gli enti esponenziali si sono formati con la legge del 27 e poi con la legge del 57, oppure noi possiamo dobbiamo avere la gestione fatta da parte del comune in amministrazione separata. Questo è molto importante. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il comune ha questi beni in custodia, non può venderli perché rimangono indisponibili, e quando ricava degli utili, magari vende un po' di legname, quei soldi che lui ricava non può metterli per asfaltare una strada, ma deve metterli per la custodia di quel bosco lì, piuttosto che del pascolo, piuttosto che di un altro componente della proprietà collettiva della comunità.
Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa.
Thank you.
Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. La crisi del riso giapponese. Il cereale più diffuso al mondo, con richieste di consumo in crescita, sta sopportando una stagione di crisi nel paese dell'Estremo Oriente. Ce lo racconta nelle multinazionali del cibo queste sconosciute Andrea Di Stefano.
La crisi del riso giapponese è la somma delle contraddizioni di un mondo formalmente globalizzato ma travolto dagli squilibri. Il mercato mondiale del riso, dopo la crisi del 2008, originata in primis dagli effetti della grande crisi finanziaria, è tornato a livelli normali. Anzi, per effetto degli ottimi raccolti indiani e dell'abolizione al divieto delle esportazioni imposto proprio in occasione della crisi del 2008, negli ultimi mesi i prezzi sono stati sempre in calo. Per un paese come l'Italia, che ha una piccolissima produzione di riso, meno dello 0,1% a livello globale, ma che considera le proprie varietà come particolarmente nobili, è difficile comprendere un mercato dominato dai paesi asiatici, primi produttori e consumatori al mondo. La varietà più pregiata è la thailandese grade A, che significa chicco lungo con impurità basse e un buon livello nutrizionale. Poi ci sono diversi altri livelli di varietà all'interno dei quali si colloca il posizionamento del prodotto vietnamita, intermedio nel mercato e anche nella qualità, in particolare per la componente amidacea. Un mercato quindi dominato da multinazionali legate all'esportazione dai paesi asiatici verso l'Africa e in parte verso l'Europa, ma anche dalle importazioni, perché la crisi del riso giapponese è prodotta principalmente dalle difficoltà di relazione tra Tokyo e gli Stati Uniti. Da parecchi anni è infatti in vigore un tetto alle importazioni di riso dagli Stati Uniti che pone delle difficoltà quando il mercato, come in questo caso, diventa non elastico, in particolare per effetto dei cambiamenti climatici e delle ondate di calore che hanno ridotto drasticamente la produzione di riso nazionale. Giappone, che dal punto di vista della propria produzione non ha mancato di fare gli stessi identici errori che hanno caratterizzato in passato la produzione indiana, piccoli produttori fortemente indebitati, spesso in crisi economica e in occasione di fallimenti, e nessuna programmazione se non quella appunto relativa alle barriere alle importazioni e ai dazi, che in alcuni casi sono estremamente alti e che hanno prodotto quella crisi di shortage di riso e di prezzi altissimi che hanno poi portato a una vera e propria situazione emergenziale, con la necessità di ricorrere alle riserve da parte dello Stato nel tentativo di arginare una difficoltà di approvvigionamento che comunque non è stata per nulla risolta. La dimostrazione che appunto i mercati globalizzati, in assenza di una reale intenzione di sostegno all'agricoltura locale e una dimensione che combatta il ruolo dominante delle imprese multinazionali nel settore delle commodities agricole, non è in grado di sostenere nemmeno le tradizioni più importanti come quella del riso artigianale giapponese.
Torniamo alla cascina Lema di Robecco sul Naviglio. Raffaele De Cechi ci racconta le difficoltà di fare apicoltura stanziale anche nel Parco del Ticino.
Nel periodo estivo in particolare se la passano meglio gli insetti in città che in campagna. Eh sì, per forza, perché in campagna, a parte qualche angolino si salva, o passano a sfalciare o passano a diserbare. Quindi è diventato...
Voi fate miele?
Ti devo dire la verità che lo facevamo. Anche in quel caso lì è una crisi un po' generalizzata, ma in particolare per noi che non facciamo nomadismo, quindi non portiamo le api in giro. Negli ultimi anni è veramente difficile, cioè sono almeno 6 o 7 anni che ce n'è sempre una, queste povere api, quindi facciamo fatica a farle sopravvivere. Miele ogni tanto ne facciamo un po' di più, ma rispetto a quando abbiamo iniziato, che ne vendavamo anche parecchio, adesso, ripeto, in questi ultimi 4-5 anni... No, miele è diventato difficile da vendere, per cui non lo facciamo.
In numeri, per dare una riduzione, cosa significa?
Nel nostro caso abbiamo sempre tenuto una quindicina, una ventina al massimo di arte, sertine. Abbiamo avuto un grosso problema appunto 7-8 anni fa, 6 o 7 anni fa, che c'è stata una moria, non capisco il motivo, non ho mai capito, per cui sono state veramente decimate, siamo riusciti a salvarne 4-5 e da lì non ci siamo più risollevati. Potrei acquistarle e cercare di... però...
L'ambiente non ti sembra adatto?
Più che altro è veramente difficile rispetto a quando ho iniziato, ci sono talmente tante problematiche che è diventato difficile proprio la gestione dell'apiario, a meno che appunto uno si dedica solo a quello, fa nomadismo, allora vabbè, lo fa proprio di mestiere, fa l'apicoltore, allora magari, ma altrimenti è diventato complicato, cioè ogni anno ce n'è una, vuoi per un anno per la siccità, vuoi per problemi sanitari dovuti a parassiti che sono sempre più resistenti, vuoi per problemi appunto legati sempre al discorso dell'inquinamento, che anche in quel caso lì, conosco un apicoltore che ha le api a Milano, lui dice che a Milano le api stanno meglio che in campagna, perché non ci sono disturbanti. In questi ultimi anni è arrivata anche la vespa vellutina che fa strage di api.
Vari parassiti e varie specie non autoctone che arrivano è impressionante.
È la globalizzazione, non c'è niente da fare, specialmente negli ambienti impoveriti dal punto di vista della biodiversità, specialmente le specie di nuova introduzione sono facilitate, perché la maggior parte magari non riesce ad adattarsi e scompare, ma quelli che riescono ad adattarsi hanno la possibilità di conquistare il territorio. Questo vale soprattutto per specie di nuova introduzione, ma anche per specie già presenti, parlo sia della flora che della fauna, che magari sono specie che si adattano facilmente e quindi si approfittano proprio del fatto che mancano predatori, mancano ambienti diversificati, caso classico, i famosi piccioni che tutti si lamentano, le cornacchie, piuttosto che i volpi, nel caso della flora lasciamo perdere l'ambrosia. È in Italia da più di un secolo, ma è negli ultimi 20 anni che sta facendo disastri. Adesso c'è la pupilla, appunto, piuttosto che la cimice asiatica, il gambero, piuttosto che anche la testuggine palustre che arriva dal Centro America, le nutrie. Però vale anche per nostre specie, tipo appunto cornacchie, gazze, sono animali che sono molto intelligenti, si adattano, sono molto rustiche, specie molto rustiche.
Colonizzano tranquillamente.
Sì. Trovano pochi predatori, un ambiente favorevole perché è abbastanza banalizzato e quindi
proliferano. Quali sono i prodotti che si possono trovare a Cascina Lema? Ce li raccontano ancora Raffaele De Cecchi e Valentina Parco.
Abbiamo un piccolo appezzamento dove facciamo verdure che vendiamo qui. In passato vendevamo molto anche attraverso i gas. Adesso è diminuito parecchio la vendita con i gas, ma non vendiamo niente all'ingrosso, vendiamo tutto quasi esclusivamente o qualche mercatino, qualche fiera o principalmente qua in Cascina, il sabato. Per cui abbiamo una parte verdure, ortaggi di stagione, non ci sono serre perché non mi piace proprio il principio.
Nel
abbiamo una parte di frutta, anche lì solo frutta di stagione, per cui cominciamo con le ciliegie a maggio. E abbiamo poi mirtilli, more, lamponi, susini, meli, peri, fino ad arrivare ai kiwi alla fine dell'anno.
Cachi.
Poi abbiamo la produzione principale, così si può dire, è legata ai cereali, per cui facciamo farine con frumento tenero, di cui coltiviamo diverse varietà, vecchie varietà di frumento consociate insieme.
Grani antichi.
Farina di farro, vendiamo anche il farro decorticato. Con queste farine facciamo fare anche grissini, biscotti in inverno. Proprio. Con la frutta produciamo noi stessi composte, confetture. Poi abbiamo una parte invece dedicata alla fienagione, perché abbiamo anche una parte di... Quando siamo partiti era giusto l'idea di tenere qualche animale, che doveva più che altro essere funzionale alla cascina per il letame, per integrare anche prodotti per noi, oppure anche semplicemente per riutilizzare gli scarti, perché tra polli, maiale. Adesso c'è mio figlio che ha questo progetto invece di portare avanti la parte di allevamento della linea vacca vitello, per cui stiamo pian piano ampliando quella parte lì, per cui abbiamo in questo momento 4 vacche per un pezzettino, perché uno è nato l'altro giorno, un vitellino. E l'idea è di incrementare pian pianino fino ad arrivare a una
ventina. Di razza Barzilli.
Sì, perché gli animali che abbiamo sono tutte razze un po' particolari, cioè la vacca appunto sono le varzesi, i polli abbiamo la gallina della Ritirata o la bionda piemontese, sono vecchie razze, abbiamo un'asinella che è un'asinella della una miatina, quindi una parte è dedicata al pascolo di questi animali e alla fenagione, poi appunto la lavanda con cui produciamo l'olio essenziale e l'idrolato.
Come avete sentito, la vendita attraverso i GAS, i gruppi di acquisto solidale, è diminuita la cascina Rema di Robecco sul Naviglio, una modifica delle abitudini nella spesa alimentare al di fuori dei circuiti commerciali tradizionali. Sentiamo sempre Raffaele De Cecchi e Valentina Parco.
Noi quando siamo partiti abbiamo avuto la fortuna di partire nel momento in cui era scoppiata un po' la moda, tra virgolette, dei GAS, che noi stessi abbiamo contribuito ad alimentare qui in zona, perché abbiamo partecipato alla creazione.
Abbiamo iniziato nel 2003.
Di una rete di gas, per cui abbiamo fatto parecchi anni a lavorare parecchio e bene. Abbiamo conosciuto anche tanta gente che in parte si è fidelizzata poi.
Ci hanno aiutato anche a piantare la lavanda, cioè c'è stata proprio un lavoro...
Veniva anche l'azienda.
Sì, allora sì.
Adesso... Per quello che ne so, è un po' entrato in crisi negli ultimi anni con il mondo dei gas in generale. Sì, ci sono persone che vengono più o meno regolarmente, però devo dire che in tutti questi anni, quando abbiamo iniziato, va un po' a cicli, cioè magari vengono tutte le settimane per uno, due, tre anni, poi magari si perdono via.
C'è un po' questo fenomeno. Questo succede un po' su tutti i prodotti, anche quando facciamo le riunioni poi anche del nostro gas di Robecco. Lo vediamo, cioè per tante cose ci sono ordini ormai molto ristretti, molto, quindi non è una discesa solo nei confronti nostri, ma un po' in generale, perché tutti abbiamo pochissimo tempo e quando tutti approvvigionano in un gas devi avere il tempo di andare qui, lì, là, poi magari a Milano sono organizzati diversamente, per cui hanno punti di consegna di tutti i prodotti nello stesso giorno. Noi facevamo che un giorno andavi a prendere il formaggio a casa di uno, un altro, e diventava bellissimo a livello umano, ma in termini di tempo complicato.
Alla Cascina Lema hanno fatto anche un piccolo richiamo alla storica ma abbandonata produzione di vino nella pianura milanese.
E questi erano i pali di robinia che erano per la...
Sì, tra l'altro questo era il recinto del cavallo, è stato trasformato nel campo di lavanda. I pali che ormai avevo messo per fare la recinzione, siccome mi spiaceva, non sapevo cosa farne, allora mi è venuto in mente anche lì un richiamo al passato, molto passato, di fare una palizzata per fare un filare di uva da vino, perché magari non molti sanno che fino alla metà dell'Ottocento la produzione principale di queste campagne era uva da vino. Poi ci sono state tutta una serie di trasformazioni obbligate, ma in realtà era una delle produzioni principali. L'unica cosa che si è conservata, ovviamente sono andate perse tutte le varietà eccetera, purtroppo, che erano varietà ottime e che non c'entrano niente col Clinto, che è Clinton americano, erano antecedenti. L'unica cosa che è rimasta è il termine in dialetto, perché andare in campagna in dialetto si dice andare alla vigna. Il motivo era quello, perché una volta erano soprattutto viti. C'erano sempre prati, c'erano
certo,
frumento,
però
era una delle coltivazioni principali, che adesso,
arrivavano dal vino.
Adesso è del tutto scomparsa. Per cui, nonostante fosse già arrivata la maledetta popiglia, che è quell'insetto che l'uva la strapazza proprio, abbiamo voluto sfidare tutte le maledizioni, abbiamo impiantato questo filare tutto intorno al campo di lavanda.
Abbiamo preso barbatelle di Barbera, poi non si sa cosa verrà fuori.
Sì, purtroppo le vecchie varietà della zona sono scomparse da più di un secolo, per cui...
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente il Parco del Ticino, ma non la cultura della vite. Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni recensisce Pane e Croatina di Walter Calvi, viticoltore di Stradella, nell'Oltrepò Pavese, dove siamo stati a settembre durante la vendemmia.
Pane e Croatina di Walter Calvi, autopubblicato dall'autore, 2022. Walter Calvi è vignaiolo con studi enologici in Castana, più precisamente, come ci tiene a sottolineare, nella frazione Palazzina, sulle colline dell'Oltrepò Pavese, non lontano da Broni e Straderla, terra di confini dalle molteplici contaminazioni, terra di vini e soprattutto di vignaioli. Dopo una vita dedicata alle sue vigne e al suo territorio, venuto il tempo di passare il testimone al figlio nella conduzione dell'azienda agricola di famiglia, ha deciso di ordinare e pubblicare i racconti delle sue terre, i suoi ricordi, con una scrittura un po' naif, con qualche licenza letteraria inframmezzata di termini dialettali, che ne radicano il racconto in un luogo preciso. Un modo per far sì che non si dimentichi un pezzo di storia. La storia di un microcosmo che contiene tanti mondi. Al centro del racconto la vigna, le vigne, i territori, i suoli, il legame tra il vignaiolo, la vite, l'uva, la cantina, il vino. Un legame con saperi antichi fatto di conoscenza ed esperienza, con una vena di nostalgia, non tanto del fare del passato, ma dei rapporti sociali, delle relazioni, degli stili di vita, delle ritualità che si fanno comunità. Tutti i Castana avevano un pezzo di terra su cui coltivavano una vite per produrre vino per autoconsumo. La vite si alleva. Della vite bisogna prendersene cura. Solo ascoltando la sua crescita segnata dalle fasi stagionali, con attenzione alla natura del terreno, alle pendenze e all'esposizione e poi ai venti, si riesce ogni anno ad arrivare alla vendemmia per produrre quello che una volta era un alimento che integrava calorie nella dieta e che oggi è piacere voluttuario, capace, se ben dosato, di dare e donare benessere. Calvi poi ci racconta, dopo la vigna, la cantina, il luogo della trasformazione. Molti avevano la vigna, poi vendevano le uve alle cooperative o ad altri privati. Tanti poi si sono organizzati per produrre ognuno il proprio vino, con il proprio carattere e la propria personalità, che rappresentasse il territorio nel modo migliore e che fosse espressione del connubio tra terra, lavoro, esperienza, con la variabilità dell'annata. Se nella vigna col tempo alcune cose sono cambiate, nei sistemi di allevamento, nelle tecniche di coltivazione, sempre forte è il rapporto con il territorio, quello che i francesi chiamano terroir, suolo, clima, ambiente. Il vignaiolo di Castana cercava di inglobare nel proprio vino la ricchezza di questa magica atmosfera collinare, per farla conoscere al mondo, così scrive Walter Calvi. In cantina, con il passare del tempo, molto è cambiato, nelle tecniche, nelle attrezzature, nei materiali, nelle tecnologie. E nel suo racconto attraverso il tempo Calvi ci illustra questi cambiamenti. Nella vita del vignaiolo castanese non poteva mancare però anche un altro elemento della vita rurale delle campagne, il maiale, e tutti i momenti legati alla macellazione e alla produzione di salumi, che entravano a far parte dell'economia rurale, dove non c'è spazio per gli sprechi. A fianco del vignaiolo, ci ricorda spesso Walter Calvi, c'era la donna di casa, la moglie, la madre, figura indispensabile per far funzionare al meglio l'economia rurale. Un racconto che scorre sul flusso di memoria, molto personale, che rappresenta un trascorso con i suoi pregi e i suoi difetti. Pane e Croatina, di Walter Calvi, autopubblicato dall'autore 2022, 199 pagine, 15 euro. Per chi fosse interessato, può scriverlo all'autore valtcal@tin.it.
Il Parco del Ticino è un luogo di ospitalità rurale, anche alla pari per i lavori in campagna, di turismo dei cammini e in bicicletta. La via Francisca del Lucomagno è un'infrastruttura dolce che parte dalla Svizzera e si connette a Pavia con la via Francigena. Sentiamo per l'ultima volta Raffaele De Cecchi e Valentina Parco di Cascinalema.
Fra le varie attività che facciamo fin dall'inizio c'è anche quella del bed and breakfast. Come tutto il resto, senza strafare, abbiamo solo queste due camere e ci bastano, nel senso che altrimenti poi diventa preponderante una cosa rispetto a un'altra.
Chi sono gli ospiti?
Ci sono anche viandanti, perché siamo collegati da qualche anno, qui passa proprio una delle vie di recente,
la Francesca del
Lucomagno, sì, per cui ogni tanto ci capita anche viandanti. Poi, soprattutto durante le fiere a Milano, parecchi per lavoro, che magari si fermano anche, in quel caso lì, magari si fermano due o tre giorni una settimana. Poi ci sono anche, proviamo a ospitare ditte che si fanno dei mesi, non di continuo, però magari si fanno dal lunedì al venerdì per 3, 4, 5 mesi.
Ciclisti?
Sì.
Qualche ciclista, qualche turista.
Ci sono anche ciclisti, quindi?
Sì, sì.
Qualche turista che vuole visitare queste zone, qualche turista che è di passaggio e si ferma per fare tappa.
Francesi soprattutto. La settimana scorsa abbiamo avuto due ciclisti, una coppia, ci avevano scritto, loro sono arrivati con Airbnb se non mi ricordo male, e avevano scritto: siamo in bicicletta, avete un posto per chiudere le bici? E abbiamo detto: abbiamo un magazzino lucchettato, e allora ok.
Sì, loro da Piacenza stavano andando
Amsterdam.
In bicicletta. Amsterdam.
Sì. E noi facciamo lo sconto del 10% a chi non arriva in macchina.
Poi in estate un'altra cosa un po' particolare che facciamo, una delle due camere destinate al bed and breakfast invece è occupata da dei ragazzi A volte sono persone, adulti, abbiamo provato ad avere anche persone di 60-70 anni, per lo più stranieri, che fanno parte di un'associazione di cui facciamo parte anche noi, si chiama WOOF, WWOOF, è un'associazione che riunisce le aziende biologiche che fanno scambio alla pari, per cui noi ospitiamo, nel nostro caso, soltanto nel periodo estivo, da inizio giugno a settembre, ragazzi o persone che in cambio del vitto alloggio ci danno mano. In questo momento, per esempio, c'è una ragazza tedesca che è qui da una settimana, 10 giorni. Di solito loro ci danno una mano chiaramente sui lavori, tipo la raccolta della frutta, sistemare ortaggi, taglio dei fiori delle lavande in estate, lavori di questo tipo chiaramente.
Adesso è in giro in bicicletta su un naviglio al Ticino, è andato a fare il bagno.
In chiusura del Verzere di Leonardo rimaniamo al turismo e al paesaggio. Per la rubrica Il Belvedere sui giardini storici e sugli alberi, l'agronomo Daniele Zanzi ci porta a Palazzo Te a Mantova.
Mantova è una città molto ricca dal punto di vista artistico, tutti conosciamo i suoi monumenti e anche la sua cucina, ma Mantova ha fatto negli ultimi anni anche uno sforzo per adeguare i propri monumenti a quello che è una richiesta dei visitatori, ovvero sia se noi andiamo al Louvre, al Museo delle Scienze della Tecnica di Londra o al Museo Van Gogh in Olanda e in tanti altri musei, noi vediamo che accanto al museo hanno creato degli spazi verdi per creare un ambiente che possa dare al visitatore luogo di soffermarsi, di pigliare una pausa e rientrare, oppure all'uscita di mangiarsi qualcosa immerso nel verde. Palazzo Te è il nome, che è un'abbreviazione, probabilmente sorge dove sorgeva il quarto lago di Mantova su un'isola che era l'isola di Teieto. Pare che Teieto voglia dire tiglieto, cioè lì era una zona dove crescevano i tiglieti. Ma del giardino affiancato alla villa rinascimentale manieristica che fu conclusa nel 1535, il giardino originario, che doveva essere qualcosa, è andato completamente perso. Vi era un viale di tigli piuttosto maltrattati, a onore del vero, che portava al campo sportivo dove gioca il Mantova Calcio, quindi un luogo abbastanza anonimo. E si decise di abbinare al palazzo, che era in origine descritta nella sala di Amore e Psiche, cos'era lo scopo del palazzo, cioè un palazzo per il tempo libero e il diletto di Federico II di Gonzaga, messo in piedi da quel grande artista rinascimentale che era il Giulio Romano, di associare un parco urbano ex novo, inaugurato non molti anni fa, di 70.000 metri quadrati. Cioè un parco che potesse essere un'idea storica di quello che fu il parco originario, ma nel contempo andare incontro alle esigenze della moderna società, quindi un parco fatto di verde polifunzionale, progettato ex novo dallo studio affermato milanese AGEP col compianto architetto Paolo Villa, e quindi un parco dove sono stati messi a dimora 300 nuovi alberi, betulle, carpin, querce, tigli, ma caratterizzato da un ampio spazio centrale, tutto a prato, sul modello, per dire, che noi troviamo ad Hyde Park, dove la gente è libera di muoversi, di giocare, di sdraiarsi al sole, e con dei motivi, degli anelli, quattro gruppi di anelli polifunzionali verdi, quindi delle stanze verdi, come all'interno del palazzo rinascimentale, ecco qui il richiamo, anche all'interno si ritrovano delle stanze affrescate, quindi se 16 stanze interconnesse, polifunzionali, con del verde, racchiuse dal verde, dove di volta in volta ci sono la stanza didattica, la stanza dell'orto ornamentale, la stanza per i giochi per i bambini, la stanza per l'area di relax, tutto in diretto collegamento. Quindi questo parco sorto ex novo, che ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro dagli enti statali, oggi è lì e rappresenta un'idea di un verde polifunzionale che però introduce a un grande monumento storico che è visitatissimo, che è Palazzo Te. Un parco che quindi vale bene una visita, un po' di relax nel grandissimo prato centrale che costituisce un po' l'aperitivo a chi entra a vedere i gioielli della stanza dei giganti, ma anche dopo la visita, estasiate da tanta bellezza di quello che l'uomo ha saputo creare, lì nel verde in queste stanze che rappresentano un po' anche il genio creativo dell'uomo a livello ambientale.
Tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo che torna tra una settimana. È sempre valido l'invito ad abbonarsi sul nostro sito per mantenere l'indipendenza di Radio Popolare. Per chi volesse scriverci, per suggerimenti e critiche, l'email è verzere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.